Dio mio, che noia! Registro questa puntata del podcast dopo 2 minuti dalla conclusione dell'evento Google. Ok, in effetti avrei potuto pubblicare questa puntata subito dopo, cioè il mercoledì, il giorno dopo, visto che era mercoledì, però non pensavo sinceramente di riuscire a registrarla in così poco tempo, così ho deciso di pubblicare quell'altra, quella dedicata all'università e tutto quanto, quindi sì, non fa niente, ascoltatevela così una settimana dopo, però sappiate che comunque le mie impressioni sono a caldo, perché io l'ho appena visto, appena finito di vederlo. Se sentite del vento, tranquilli, perché fuori sta per arrivare il diluvio universale, ma noi siamo all'interno belli protetti. Quindi, l'intro, avete sentito l'intro, no? Cioè, e ci sta tutta l'intro, perché, ripeto, non smetterò mai di dire quanto effettivamente sono noiosi questi keynote di Google. Mamma mia, soprattutto questi hardware, cioè che poi quelli software, magari la Google I/O è pure bella divertente, un pochettino più sbarazzino, forse perché ci sono tanti giovani sviluppatori che ascoltano, quindi tendono ad essere un pochettino più divertenti, più eccitati per quello che fanno, ma questi qua hardware, già quella del Pixel 3 era stata orribile, questa qui è ancora peggio. Mamma mia, fanno il tipo di talk show, si mettono là seduti e parlano come se nulla fosse, ma tiriamo le conclusioni alla fine. Vorrei partire subito con tutto quello che è stato presentato. Stiamo parlando dell'evento Google, comunque effettivamente non lo penso di non averlo ancora detto, però sì, stiamo parlando dell'evento Google. E sin da subito, la cosa che mi ha un pochettino stupito ancora una volta è il video introduttivo all'inizio. Cioè, hanno fatto un video introduttivo in cui hanno mostrato tutto quello che poi presentavano, tutto quello che c'era di nuovo da presentare poi durante l'evento. Cioè, vi spoilerate tutto così. Ho capito che finora avete spoilerato tutto anche con immagini dicendo che quello è il Pixel 4, che quello è il Google Home Mini e tutto quanto, sapevamo già il design e tutto quanto, ma porca miseria, un pochettino di segretezza. Almeno le Pixel Buds, per esempio, le cuffiette, di cui tra poco parliamo, non l'avevamo visto ancora da nessuna parte, ce l'hanno mostrato loro così nel video introduttivo. Nemmeno era salito qualcuno sul palco che già avevamo visto tutto, quindi vabbè, quest'anno hanno deciso di farlo in questo modo, forse perché si sono arresi ai leak che escono mensilmente o comunque giornalmente su tutti i dispositivi, tant'è, ci prendiamo quello che è. E se per caso, nel caso in cui magari tra di voi ci fosse stato qualcuno che effettivamente si è perso qualcosa nel video introduttivo che magari gli è sfuggito, tranquilli perché subito dopo il video c'era una bella foto così con tutti i nuovi dispositivi belli piazzati in grande schermo, giusto per farvi capire, questi qua sono quelli che presenteremo oggi. Ma andiamo per gradi perché noi anche andremo per gradi, partiremo dalle Pixel Buds, andremo a livello proprio come sono andati loro, cioè partiremo dalle Pixel Buds, poi passiamo ai Nest, all'energia pulita e tanta altra roba su cui si sono soffermati, soprattutto sulla fotocamera e quant'altro. E si parte subito con Google Assistant in casa. Mostrano ovviamente tutto come funziona, i dispositivi Nest e tutto quanto, e poi si passa subito a Google Stadia, che ufficialmente sarà disponibile dal 19 novembre. Quindi il novembre sarà, cioè novembre sarà un mese parecchio importante per quanto riguarda tutti il rilascio di tantissimi servizi, che siano per esempio il Disney Plus, l'Apple TV Plus, questo qua di Google Stadia. Insomma, novembre is the new settembre per quanto riguarda i servizi, perché settembre, perché in genere tutte queste cose qui le presentano a settembre, però Google è sempre in ritardo di un mese, fa i dispositivi ad ottobre e poi a novembre tutti i servizi di cui presenta. Comunque, Google Stadia a partire dal 19 novembre. Ovviamente di Google Stadia sappiamo tutto quanto, si può giocare solo con un controller, con lo smartphone, con la Chromecast, con i tablet, col computer, dove volete voi. Passiamo però alla ciccia, alle cose interessanti, e partiamo subito con i Pixel Buds True Wireless. Fino a Pixel Buds 2, chiamiamoli così, perché effettivamente i Pixel Buds li avevamo già visti, mi pare già con il Pixel 1, con il primo Pixel, però erano con il filo, cioè non con il filo che doveva attaccare il jack o la Type-C al telefono, e c'era il filo che collegava i due auricolari, sempre wireless, però con il filo. Questi Pixel Buds 2 sono un pochettino più AirPod style, un pochettino più, diciamo, moderne dal punto di vista delle funzionalità e del design. Non hanno lo stecchettino tipo AirPods, ma sono un pochettino più simili a quelli di Samsung, non lo so, a quelli di Amazon che ha presentato poco tempo fa. Insomma, nuove Pixel Buds con assistente integrato, ma manco a dirlo, era ovvio, assistente integrato stile AirPods, quindi senza toccare le cuffie, basta dire Google e parte automaticamente. La cosa interessante, cosa che tra l'altro era già presente nelle prime Pixel, il traduttore è integrato, quindi Google Translate è integrato all'interno delle Pixel Buds. Se avete, non lo so, dovete parlare con un amico, basta dire una parola, le cuffie ve le traducono, vi traduce la parola in diretta e poi potete ripeterla al vostro amico. Questa è una funzione che secondo me è molto interessante, magari per chi viaggia, è bello averlo comunque, ottima integrazione con Translate. E poi si è parlato un pochettino anche di connessione, quindi la portata del Bluetooth e tutto quanto per quanto riguarda sempre i Pixel Buds, e questo, la connessione sembra molto molto avanzata, perché dovrebbe garantire connessione anche con due muri di distanza, e quindi se siete in casa potete passare da una stanza all'altra fino a tre stanze senza perdita di connessione, mentre se siete ovviamente all'aria aperta, quindi senza muri, la distanza di connessione è ancora più elevata. Hanno mostrato per esempio un campo da football e riesce addirittura a rimanere stabile, quindi la connessione tra gli auricolari e il telefono riesce a rimanere stabile anche tra un lato e l'altro di un campo di football, che è bello lungo, diciamo. E ovviamente ha una custodia di ricarica, quindi si ricarica inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia, basta toglierle e inserirle proprio come siamo abituati negli ultimi modelli di auricolari. La batteria dovrebbe durare circa 5 ore, almeno questi sono tutti i dati che dicono loro, poi si dovrebbe provare il dispositivo prima di parlarne. Comunque si parla di 5 ore di batteria per ogni ricarica, in più poi 24 ore inserendolo nel case, quindi ogni volta si possono ricaricare e avere 24 ore, quindi 5 più 5 più 5 più 5 più 4 alla fine, perché 24 e 5 ovviamente non ci sta. È così, quindi batteria in linea, anzi qualcosina in più credo. Le AirPods durano 2 ore e mezza forse, sì, 3 ore, 2 ore e 40, insomma questo qui. Le Pixel Buds addirittura 5 ore e devo dire niente male, niente male. Design minimale, a me piace, sinceramente non è male, bianco, sicuramente meglio rispetto a quelli che hanno presentato quelli di Microsoft, una cosa terrificante, se non l'avete vista andatela a vedere, mi pare che si chiamino Microsoft Buds pure, no? Forse no, comunque andatela a vedere, una cosa oscena, oscena veramente. Intanto qua, mamma mia che pioggia, oddio, sta venendo giù il diluvio. E parliamo di qualità audio, loro hanno detto tante di quelle cose, questo, quello, qualità audio, volume, eccetera eccetera, ma io non posso parlarvi della qualità audio perché non li ho provati, io non so come si sente, se sono meglio delle AirPods, se sono meglio di quelle, bisogna provarle, quindi niente. E per quanto riguarda i microfoni, ovviamente microfoni direzionali verso la bocca, verso le labbra, in modo quindi da avere delle conversazioni telefoniche sicuramente ad alti livelli, quindi il microfono si dirige direttamente verso la bocca in modo da isolarsi dai rumori esterni e quindi per far capire bene al nostro interlocutore quello che stiamo dicendo. Il prezzo è di $179, è di $179, c'è solo un modello in tanti colori e saranno disponibili a partire dal 2020, quindi niente regalo di Natale quest'anno, arriveranno nel 2020, io non so perché ci voglia così tanto, visto che comunque pure la Holy Light su Amazon riesce a creare un paio di auricolari e commercializzarli da 2 anni, per Google dobbiamo aspettare il 2020, capisco benissimo che le tecnologie sono decisamente più elevate, però vabbè, potevano farle almeno per Natale, ma passiamo oltre, finita. la presentazione infatti dei Pixel Buds, degli auricolari Pixel Buds, inizia il pippone sull'energia pulita e tanta altra roba, energie rinnovabili, eccetera, eccetera. In particolar modo, questa energia pulita e tutti questi materiali riciclabili vengono utilizzati per la creazione dei nuovi dispositivi Nest, di cui parleremo tra poco, costruiti interamente appunto con materiali riciclati, che poi sarebbero i nuovi Google Home Mini, però ripeto, ne parliamo dopo. E in generale, piccolo excursus, tutta la linea Home ormai si è trasformata in linea Nest, quindi se parlate di Google Home Mini, Google Home, Google Home Hub Max, Google Home Hub, telecamere di sicurezza, Google Wi-Fi e tutto quanto, ora è tutto Nest, Nest Wi-Fi, Nest Mini, Nest qua e Nest là. E comunque anche Stadia, visto sotto questo punto di vista comunque dei materiali riciclati e dell'energia, della sostenibilità, visto che comunque sappiamo benissimo che per giocare con una PlayStation c'è bisogno del controller, della televisione e della PlayStation, qui per Google c'è bisogno soltanto del controller Stadia e in determinati casi nemmeno del controller, perché effettivamente si può giocare anche con i tasti touch dell'iPhone, del telefono o del tablet che sia, almeno credo, e quindi è di un display, quindi effettivamente non c'è bisogno di una console, non si devono creare dei dispositivi fisici, va bene, sempre per quanto riguarda sta cosa della sostenibilità che è stata al centro di tutto l'evento, per carità, cosa magnifica e tutto quanto, però potevano dedicarci qualche minuto in meno magari. Passata tutta questa cosa sui materiali riciclati, vengono presentati i Pixelbook Go, che sono i nuovi computer portatili, o meglio Chromebook. I Chromebook sono sostanzialmente dei computer, dei portatili, dei laptop basati molto su un sistema operativo online, cioè Chrome OS. Ovviamente questi dispositivi qui hanno effettivamente Chrome OS, che come si percepisce anche dal nome Chrome, sistema operativo Chrome è il browser di Google, è basato su Chrome, quindi sostanzialmente qualsiasi applicazione aprite si apre su Google Chrome, quindi voi avete, non lo so, su questo Chrome OS l'applicazione Fogli Google, voi cliccate Fogli Google, non è che vi apre soltanto un'applicazione dedicata a Fogli Google, ma si apre Chrome con il sito web Fogli Google, quindi questo qui è Chrome OS in breve. Non è solo Google che fa questo tipo di computer, infatti mette a disposizione proprio l'intero catalogo di Chrome OS, l'intero codice di Chrome OS come se fosse Android, e poi tutti i produttori di PC, computer e tutto quanto possono decidere di prenderlo e metterlo sul proprio computer, come succede con Windows. Lo ha fatto Samsung, lo ha fatto Asus, lo ha fatto Google, l'ha fatto anche credo non Huawei ma Xiaomi, quindi sì, non è solo Google. Comunque, nuovo design molto più bold, molto più arrotondato, molto più piccolo, tra l'altro, del Pixel originale, che quello rimane sempre a $1000, ma ha 4 anni ormai quel Pixelbook. È tipo, sembra, questo nuovo Pixelbook sembra una saponetta gigante. Avete presente le saponette, quelle tutte arrotondate, molto uguale, solo che questo qui è un pochettino più piatto, sembra una saponetta. Devo dire però che il design mi piace, cioè non mi dispiace questo design un pochettino così, però sembra, ricorda una saponetta. Ha una batteria di circa 12 ore, quindi in linea con i laptop del momento, e sarà disponibile in due colori, ovvero nero sin da subito e rosa invece, che arriverà entro la fine dell'anno se non ho capito male. Comunque i colori sono nero e rosa, se lo volevate bianco o grigio mi dispiace, non c'è, o nero o rosa. Il prezzo, anche questo molto molto interessante, è di circa $650, ovvero $649 precisamente. Poi al cambio non so nemmeno se questo dispositivo effettivamente arriverà in Italia, perché tutti i Pixelbook e persino il Pixel Slate, che poi sarebbe il tablet di Google con Chrome OS dentro, non sono mai arrivati in Italia, quindi non è escluso, anzi molto probabilmente in Italia non arriverà nemmeno questo Pixelbook Go. In ogni caso in Italia il prezzo, se arriverà, non sarà di €650, ma dovete controllare sempre le tasse, la dogana, l'importazione, l'IVA che dovrà pagare Google, quindi qua arriverà sempre intorno agli gli 800 euro, credo, se mai arriverà, ripeto. Non si è parlato di compatibilità con la Pixel Pen, che è invece compatibile col vecchio Chromebook, vecchio Pixelbook, scusate, e quindi probabilmente non sarà compatibile con la Pixel Pen, anche perché credo non sarà nemmeno touch il display, viste le premesse, perché il prezzo è basso. Non hanno detto più di tanto riguardo le caratteristiche del display e in generale del computer, hanno solo elencato per breve tempo la scheda tecnica, ma della scheda tecnica si può accantonare lì, chi se ne frega, diciamo la verità, chi se ne frega della scheda tecnica fino a un certo punto, l'importante è che vada bene, che sia ben ottimizzato, perché per esempio il Pixel Slate, il tablet di Google, era stato presentato come wow, super mega magnifico, con queste caratteristiche tecniche, queste di là, poi l'hanno provato e laggava da paura, infatti non l'hanno venduto proprio per niente. E passiamo oltre, perché è finita, poi la cosa del computer è durata pochissimo e si sono spostati in casa, quindi via, si va in casa e torna un nuovo programma. Hanno annunciato un nuovo programma per quanto riguarda i dispositivi domotici che si chiama Works with Google. Penso sia una specie di certificazione tipo HomeKit, avete presente HomeKit per quanto riguarda Siri? I dispositivi compatibili con HomeKit lavorano con l'applicazione casa di Apple e Siri. Penso quindi sia una cosa di questo tipo, maggiore controllo su tutti i dispositivi, soprattutto maggiore integrazione tra un dispositivo e l'altro, quindi nuovo Works with Google Assistant. E subito dopo si passa all'hardware e viene presentato il Nest Mini, che sarebbe il nuovo Google Home Mini, stesso design ma un nuovo colore che è tipo azzurrino, se non ho visto male, tipo azzurro. Gli altri colori rimangono, quello nero, quello bianco e quello rosso. Il prezzo rimane sempre di $49, quindi tanta roba. E ha l'attacco a muro nativo, quindi sotto nella parte bassa ha un piccolo gancio che si può attaccare tranquillamente al muro ed evitare quindi di poggiarlo su un comodino, attaccarlo direttamente al muro. Non ci sarà più bisogno di supporti aggiuntivi, che su Amazon si trovano a 30 euro, 20 euro, basta, addio, costavano più i supporti che praticamente il Google Home Mini. Ora col Nest Mini tutto cambierà. È migliorato audio, migliorato l'audio e soprattutto i microfoni, e poi sarà direttamente connesso con un abbonamento che ha rilasciato Google, rilascerà in questi mesi Google, e penso sia un abbonamento parecchio interessante. Si tratta di un abbonamento con delle telecamere, con le telecamere Nest. Praticamente sarà a $6 al mese o $12 al mese in base alle ore di registrazione che si desiderano. All'interno di questi abbonamenti sono comprese tutte le telecamere che volete aggiungerci, quindi vi comprate le telecamere e tutto quanto, e poi pagate mensilmente $6 al mese per avere un tot di ore di registrazione, perché sapete benissimo che la live in genere, cioè se volete vedere in diretta quello che succede nella telecamera, è sempre gratuito, cioè quello che riprende la telecamera è sempre gratuito, però le registrazioni che fa la telecamera in genere si pagano, dipendono anche dalla micro SD che ci mettete, magari dalla quantità di memoria che ha la telecamera, però in generale per avere le registrazioni bisogna pagare, e quindi ora Google ha deciso di fare un abbonamento mensile da $6 o $12 al mese in base alle ore, non so di preciso quante. E subito dopo il Nest Mini e l'abbonamento si parla di Nest Wi-Fi per migliorare la connessione internet in casa. Sarebbero i vecchi sistemi mesh di Google, il Google Wi-Fi. La cosa interessante però è che, vabbè, oltre a migliorare tutto quanto, hanno Assistant integrato, quindi se vi comprate un Nest Wi-Fi c'è l'opzione quella con Google Assistant, che poi sarebbe un Nest Mini, quello che hanno presentato prima, il Google Home Mini 2, chiamiamolo così, all'interno di un Google Wi-Fi, quindi è tutto ben integrato. Non mi soffermerò molto su questo perché si parla di un dispositivo abbastanza di nicchia che acquistano in pochi, soltanto chi ha una casa bella bella grossa e il segnale wifi non arriva in ogni stanza, vi dico soltanto che non sono dei router, effettivamente dei router wifi di quelli che danno la connessione, ma si appoggiano ai router principali, al router principale, per migliorare il segnale in casa. Quindi praticamente, se voi avete la connessione Vodafone a casa, non è che vi mettete il Google e vi staccate la Vodafone Station, perché la Vodafone Station vi serve per dare il segnale. Poi il Google Home Wi-Fi, cioè il Nest Wi-Fi, si collega alla linea tramite la Vodafone Station e dà maggiore segnale in tutta la casa, ok? Quindi in definitiva si tratta di un Google Home Mini con funzione Wi-Fi Mesh. Ok, dopo la pausa, il breve jingle, vi parlo del Pixel 4. Ed eccoci finalmente arrivati al momento fatidico, il Pixel 4, un nuovo design, nuovi colori che avevamo già visto, che non solo avevamo visto mesi e mesi fa, perché la stessa Google aveva annunciato su Twitter questo è il design del Pixel 4, ma l'abbiamo visto anche ad inizio evento, perché si sono spoilerati tutto con il video introduttivo e con l'immagine in cui tutti i nuovi prodotti erano belli che piazzati sul muro. Quindi il punto focale qual è stato dei Pixel 4? Lo sapevamo sin da subito: il Motion Sense, quello che fino ad ora avevamo chiamato Project Soli, un progetto segreto nato circa 4-5 anni fa, e che ingloba all'interno di questo Pixel 4 il Face Unlock avanzato e le gesture grazie al chip ad infrarossi, che è stato appunto integrato all'interno della fotocamera anteriore del dispositivo. Che cos'è sostanzialmente questo Project Soli, questo Motion Sense? Sarebbero delle gesture che possono essere utilizzate, delle gesture aeree. Quindi praticamente voi avete il telefono, immaginate il telefono poggiato sul tavolo, e voi senza toccarlo, senza niente, magari volete cambiare canzone, volete mutare una chiamata in arrivo, vi suona il telefono, volete fare in modo che si spenga la suoneria, oppure giocare con Pikachu, perché hanno fatto vedere anche questo, non c'è bisogno che voi tocchiate il telefono, ma basta sostanzialmente passargli la mano sopra, fargli avanti e indietro con la mano sopra, e tutte queste gesture avranno poi un riscontro all'interno dello smartphone. E sì, appunto, ci può giocare con Pikachu. Praticamente potete mettere Pikachu per sfondo, avranno fatto una partnership con Pokémon Spada e Scudo, i nuovi titoli in arrivo. E ora praticamente, se ci passate la mano sopra e avete Pikachu per sfondo, Pikachu inizia a ballare e a divertirsi come un pazzo, molto utile magari per cambiare canzone o per mutare le chiamate in arrivo, magari per passare da un'immagine all'altra, non lo so, le applicazioni magari sono un bel po', però alla fine la ritengo una cosa in più, non necessarissima, però sappiate che c'è ed è un qualcosa di davvero davvero interessante. Google comunque sembra tenerci molto a queste cose delle gesture. Ad esempio nel Pixel 2 forse, nel Pixel 1 no, ma già nel Pixel 2 era presente lo strizzamento del telefono. Praticamente se lo strizzavate, premevate nei bordi, si attivava Google Assistant. È rimasta questa cosa nel Pixel 3, è rimasta anche nel Pixel 4, e in più hanno aggiunto questo Project Soli. La cosa interessante in più è che capisce se sopra ci passano oggetti o se passa effettivamente la mano. Quindi se voi state prendendo una tazza di caffè, una tazza di tè, qualsiasi cosa, e per sbaglio ci passate la tazza sopra al telefono, questo non influirà sul comando, perché questa tecnologia di infrarossi capirà quando effettivamente ci passate la mano e volete eseguire il gesto. Tutta l'attenzione si focalizza su Google Assistant, molto molto evoluto, ed è quello sostanzialmente che avevamo già visto durante il Google I.O. Se volete approfondire questa questione, perché ovviamente io non mi vado a ripetere, ne abbiamo già parlato di questo super mega Google Assistant, trovate la puntata nella prima stagione del podcast, e si chiama, credo, Assistente Rapper. È una delle ultime puntate, perché è stata durante appunto la Google I.O., durante credo giugno o forse maggio, all'inizio di maggio, quando ancora appunto la prima stagione non era terminata. Quindi se volete approfondire questa cosa del Google Assistant super veloce e rapido, potete andare ad ascoltare quella puntata lì. Successivamente, dopo il Google Assistant, si passa a una nuova applicazione che non ho capito se effettivamente sarà un'esclusiva del Google Pixel 4, perché l'hanno presentata anche se è un'applicazione così ignobile, cioè non manco ignobile, così basilare che dovrebbe avere pure il Pixel numero 0, l'app per la registrazione vocale, quella delle note vocali, che fino ad ora effettivamente Google non aveva mai rilasciato su uno smartphone. Comunque ci sarà. E ci sarà come si deve, perché è molto molto elevata. Praticamente c'è anche la trascrizione live, voi potete registrare la vostra voce e oltre alla nota vocale vi farà la trascrizione di quello che dite. Quindi se dite casa, quello vi scrive anche casa. Avete entrambe le registrazioni in live, quindi appena parlate avete già la trascrizione live. Questo qui è molto comodo anche per la ricerca di una nota vocale, perché per esempio se avete 10.000 note vocali e vi ricordate che in una nota vocale avete detto cetriolo, allora se voi cercate testualmente, scrivete cetriolo nella ricerca dell'applicazione, vi mostra in quale nota vocale avete detto cetriolo, proprio per questo fatto della trascrizione live. Quindi l'hanno fatta come si deve. Una volta che l'hanno fatta, ci ho voluti 4 anni, ma alla fine l'hanno fatta per bene, complimenti. E sorvoliamo e andiamo direttamente sul display, un OLED display migliore su uno smartphone. A quanto pare ogni azienda ha il display migliore di uno smartphone. C'è la Samsung, c'è la Huawei, c'è la Apple, c'è la Google, tutti hanno il display migliore su uno smartphone, ma io non ho idea di quale sia. La cosa però che su cui possiamo essere convinti è che il refresh rate a 90 Hz è una manna dal cielo. Quindi OnePlus non è più l'unica azienda che ha il refresh rate a 90 Hz su uno smartphone, ma ce l'ha anche Google. Non l'ha fatto Apple sull'iPhone 11, l'ha fatto Google sul Pixel 4, quindi tanta tanta roba. I 90 Hz sono davvero spettacolari, si nota la differenza. Certo, si nota di più se si mettono due smartphone a confronto, uno col 90 Hz e uno senza il 90 Hz, però sappiate che c'è e penso sia una delle cose migliori di questo Pixel 4, lo dico a mani basse. Ovviamente ci sta Android 10, ma era scontatissimo, basato quindi su Android 10, e sarà disponibile in 3 nuove colorazioni: arancione, nero e bianco. Nero e bianco disponibili per sempre, arancione in edizione limitata, quindi non lo so, forse tra 3 mesi non ci sarà più, quindi se lo volete arancione andate a comprarlo subito. Parte da $799 ed è disponibile anche in versione XL, quindi Pixel 4 base e Pixel 4 XL super pompato col display più grande. Comunque parte da $799, che non è un prezzo così esagerato, penso sia il prezzo di un iPhone 11, quello più economico, non il Pro. Ma passiamo alla cosa più interessante del Pixel 4, perché hanno detto tutta sta roba qui, sono arrivati quasi alla conclusione dicendo prezzo e caratteristiche, e subito dopo hanno parlato della fotocamera, doppia fotocamera per la prima volta. Perché già ci si aspettava la doppia fotocamera nel Pixel 1, non è arrivata, non è arrivata nemmeno nel Pixel 2, non è arrivata nemmeno nel Pixel 3, e fortunatamente finalmente col Pixel 4 hanno messo la doppia fotocamera, quando tutti ne hanno 4 praticamente. Per capire bene le potenzialità di questa fotocamera, vi invito però a vedere i pochi minuti che gli hanno dedicato, anzi i tanti minuti che gli hanno dedicato. Con una puntata del podcast in cui non posso aggiungere delle immagini, è difficile mostrare le potenzialità, cosa riesce a fare, cosa non riesce a fare una fotocamera. Quindi se avete tempo, magari soltanto per guardarvi le immagini, vedetevi l'ultima mezz'ora, credo abbiano parlato della fotocamera, andatevi a vedere le immagini, io vi dico qualche caratteristica che vi posso elencare nel podcast. In principal modo si ha un lavoro combinato tra l'hardware e il software, una cosa che Google fa da tempo, e per questo motivo riesce ad avere per esempio dei ritratti impressionanti anche con il Pixel 2, che aveva una sola fotocamera. Prima praticamente avviene lo scatto con le due ottime lenti, perché diciamo la verità, alla fine le lenti devono essere buone, perché sennò può essere il software può lavorare quanto vuole bene, però alla fine le lenti sono quelle che sono, quindi prima avviene lo scatto con le lenti e poi il software va a limare tutte le imperfezioni possibili, tutte le imperfezioni presenti, e le migliora ulteriormente. Per esempio, faccio un esempio: fate una foto con lo sfocato dietro, quindi una foto ritratto, magari c'è un capello che spunta e che rovina la foto ritratto, che magari viene sfocato il capello oppure non sfocato, insomma sta roba qui. Il software riconosce che là c'è un capello fuori posto, lo va a sistemare, lo va a tagliare, lo va a perfezionare, comunque migliora questi piccoli aspetti di imperfezione, tanta tanta roba. Il lavoro poi del software della fotocamera è molto simile a quella che già in iPhone XS abbiamo visto con Apple, ovvero vengono scattate in background tante foto, una decina di foto, tutte quelle che noi non vediamo ovviamente, poi vengono inglobate in un'unica immagine, quindi tutte le 10 foto vengono inserite in un'unica foto e si crea quindi lo scatto perfetto, lo scatto migliore. Magari uno prende, magari la luce viene presa da uno dal secondo scatto, l'ombra viene presa dal terzo scatto e così via. Quindi vengono inglobate tutte queste fotografie e risulta poi lo scatto perfetto. La seconda lente, vi starete chiedendo a che cosa serve? Non è una wide, niente wide angle. In un mondo in cui il wide sta spopolando, il pixel non ha una wide angle, ma ha una telefoto. E che telefoto, un super zoom 10.000x, credo. Non hanno dato dei dati effettivi. Quindi, per esempio, faccio sempre il paragone con iPhone, perché magari se mi seguite, perché anche io faccio molti paragoni, cioè nel senso nella vita quotidiana utilizzo iPhone, quindi gli esempi maggiori li faccio con iPhone, per questo faccio questo paragone, per farvi capire meglio. Per esempio iPhone ha la telefoto a 2x, quindi fa uno zoom di 2x senza perdita di qualità, capito? Quindi la stessa cosa è questa seconda fotocamera, però non è 2x, mi sembra anche 5-6x a giudicare dalle immagini che hanno mostrato, però ripeto, andatevele a guardare perché capite davvero meglio. È parecchio zoomoso, ve lo riassumo così. La tecnologia è la HDR Plus, che rende tutte le immagini un pochettino più luminose e definite. Sono molto fissati e molto fiscali per quanto riguarda la luminosità delle immagini. Vogliono rendere anche quelle super buie molto molto chiare e comunque godibili sul display dello smartphone. Ci sono diverse nuove funzioni, per esempio quella della doppia esposizione, quella del bilanciamento del bianco, un portrait mode, la modalità ritratto migliorato, e funziona anche per oggetti molto grandi, per esempio un'intera motocicletta, oppure per persone intere. E non è scontato perché praticamente oggi, se andiamo a scattare una foto portrait, qualsiasi telefono sia, vi va a zoomare sul volto, quindi praticamente la funzione ritratto in genere funziona soltanto sul volto bello zoomato, mentre qui con questo portrait migliorato funzionerà anche sulle persone intere, quindi in piedi potete prenderle tutte e anche sugli oggetti. Ovviamente migliorato anche il night side, che è praticamente quella foto che vi illumina tutte le foto buie, quelle che ci hanno rotto i maroni con il Pixel 3a, che facevano vedere soltanto la fotocamera praticamente. E tutto, tra l'altro, migliorerà col tempo grazie all'integrazione col machine learning, quindi imparerà come utilizziamo la fotocamera, come utilizziamo, quali scatti facciamo di più, quali scatti facciamo di meno. E poi migliorerà con il tempo. Miglioramenti che arriveranno anche attraverso gli aggiornamenti software, perché ripeto, la fotocamera lavora tantissimo con il software, a livello hardware e software molto molto integrato. La fotocamera, quindi, arriva poi una fotografa professionista sul palco per parlare delle caratteristiche, di come la utilizza lei, come ha utilizzato per fare delle pubblicità con un tipo là che si vestiva bene, roba così. E niente, poi dovrei elencarvi tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone, ma sinceramente chi se ne frega, cioè le trovate online, forza. Andate, vedete quanti giga di RAM ha, quanti giga di ROM ha. No, non vi sto qua a fare l'elenco di tutto quello che è il telefono a livello hardware. Sarebbe una cosa abbastanza, abbastanza inutile. Voglio smettere qui di parlare di Google Pixel, perché voglio parlarvi un pochettino dell'evento. In generale, Google non riesce mai a fare degli eventi hardware divertenti e dinamici. Li fa decisamente troppo noiosi, almeno al mio parere. Poi magari a qualcuno piace così, però a mio parere li fa incredibilmente noiosi. E magari hanno delle tecnologie, hanno le tecnologie migliori attualmente sul mercato. Il problema è che non le esaltano abbastanza. Cioè, non fanno capire effettivamente quanto ci lavorano per quella cosa lì. Non fanno capire quanto è incredibile quella cosa lì da fare. Cioè, Apple, faccio un esempio, sempre con Apple, no? Per le Memoji grida al miracolo. Cioè, quel Craig Federighi, quando arriva sul palco, le dice: col Face ID abbiamo le Memoji, le faccine che si muovono. Cioè, cade il palco, incredibile. E le persone insieme ad Apple, perché le persone, quando Craig Federighi dice Memoji, le persone sotto esultano per una faccina che parla. Cioè, ci rendiamo conto? Se Google Assistant super mega rapper velocissimo lo avesse presentato Apple, tutti l'avrebbero vista come una cosa incredibile e impossibile, cosa che effettivamente è, perché è una cosa incredibile, è una cosa impossibile che Google è riuscita a fare. Ma Google ti dice solo sì, c'è, in maniera super mega moscia, in una maniera che quasi lo fanno a forza. Io non capisco per quale motivo. Sarebbe venuto giù il palco se solo Apple avesse detto Siri fa questa cosa qui. Ma non è così, ce l'ha Google questa possibilità. Ma non lo so, perché fanno in questo modo? Non capisco, mi fanno innervosire. Perché loro hanno tantissima tecnologia ma non la esaltano? Boh, non lo so. Ditemi voi per quale motivo una persona dovrebbe essere così incazzata con Google. Non capisco. Basta, ho parlato troppo, sempre quella mezz'oretta di podcast, non voglio dilungarmi ancora perché sto cercando di rimanere sempre all'interno della mezz'ora, non riesco ovviamente a farlo perché poi se ne vanno sempre 40 minuti. Vi faccio sempre le solite raccomandazioni, se volete scrivermi qualcosa, Instagram @RobertoCocciolo, seguitemi anche lì perché faccio delle considerazioni live tramite storie, metto qualche video su IGTV e tutto il resto. Comunque, se volete lasciare una recensione al podcast, grazie mille, la trovate sotto su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e quant'altro. E per questa settimana ci lasciamo qui, perciò niente, ciao cari.